Luca sarà con noi anche tra poco, lo coinvolgeremo ancora. Dopo tanta arte, tanta bellezza per evocare la realtà, ora però serve un passo diverso. Il bisogno di assumerci personalmente, coralmente, qualche responsabilità rispetto al nostro tempo. Io spesso penso a come i nostri figli valuteranno le nostre scelte, se considereranno noi come parte in causa del tempo che stiamo vivendo, del suo individualismo, della sua grettezza, di questi impulsi razzisti che stanno serpeggiando nel nostro paese. Di fronte a tutto questo, cosa diranno di noi i nostri figli? E cosa possiamo dire noi di noi stessi mentre siamo nel pieno di questo tempo così difficile? Per provare a darci qualche risposta ci faremo aiutare da personaggi che hanno provato con le loro parole, ma soprattutto con i loro gesti concreti, a cambiare il tempo in cui stavano vivendo e applicare quello che loro hanno sperimentato allora, a declinarlo anche al tempo presente. Per far questo ci aiuterà un nuovo amico che rappresenta una categoria, devo dire, fin qui mai rappresentata a Romena. È uno storico delle idee, ha scritto tanti libri, ha scavato tante fette del nostro passato, soprattutto di quello più recente, e oggi ci aiuterà a capire cosa ci può davvero aiutare a muovere le acque del presente, a andare al largo per essere più degni di questo tempo e migliorarlo magari un poco. David Bidussa. Buongiorno David.
Buongiorno.
Tu eri presente anche all'alba, spero che questo abbia, come dire, ti abbia fatto meditare su quello che adesso ci racconterà.
No, però questo mi permette di rischiare su delle robe, cioè di andare, come dire, senza schema.
Bene, eh? Molto volentieri.
Almeno di provarci.
Allora, tutto nasce da questo libro, The Time is Now, che raccoglie tanti scritti, non casualmente ovviamente, c'è un filo che li unisce, poi David ce lo spiegherà. Al cuore di questo libro c'è il 68, siamo a 50 anni, da quell'anno di cui da allora si continua sempre a parlare. E quindi cercheremo di capire anche perché è così importante anche nel nostro cammino di oggi. E poi tanti personaggi, da Che Guevara a Dario Fo, da Giorgio Gaber a Vaclav Havel, da Robert Kennedy a Martin Luther King, da Nelson Mandela a Don Milani, e ancora da Pasolini a Guido Viale. Tanti personaggi, e cercheremo di capire cosa hanno da dire al tempo di oggi. Però, David, permettimi, la prima domanda non la voglio fare allo storico. Siccome parliamo di innamorarsi della realtà, noi ci innamoriamo delle cose e, essendo innamorati, poi ci sentiamo feriti quando le cose non vanno come devono andare. E allora, se dovessi scegliere, fotografando questo tempo, che non è il compito di uno storico, al cittadino soprattutto, cos'è che ferisce di questo tempo che viviamo e che probabilmente ti ha spinto poi ad andare a cercare a ritroso quello che ci poteva aiutare?
Allora, io quando ho scritto, quando ho composto questo libro, le persone che mi hanno aiutato, a parte il mio editore, che mi ha, come dire, questo libro è nato più di un anno fa, è stato un accumulo di testi che si sono lentamente trovati su un tavolo, ma che non avevano un ordine. Hanno cominciato ad avere un ordine quando improvvisamente sono arrivate due persone a quel tavolo. Quelle due persone erano i miei figli. I miei figli, a un certo punto, mi sono trovato una sera a cena a parlare con loro, a tentare di raccontargli cosa che volevo fare. E loro mi hanno detto: guarda, i miei figli sono nati, uno nel 1991, uno nel 1994, tanto per dargli un connotato, perché se non sappiamo di chi stiamo parlando. Loro mi hanno detto: guarda, tutto quello di cui ti stai parlando per noi è preistoria. Però, siccome tutti noi ci emozioniamo se vediamo un graffito su una caverna, no? Allora si tratta di capire qual è il rapporto fra noi e il graffito della caverna. E loro mi hanno detto: guarda, facciamo un esperimento. Non ricordo perché era il 18 febbraio mattina. Questo libro è stato confezionato alla fine in 15 giorni a partire da quel 18 febbraio, è uscito metà marzo. Noi ti facciamo vedere un video che è andato, un video che credo lo vedremo anche oggi. Ti facciamo vedere un video che è andato in trasmissione oggi pomeriggio negli Stati Uniti. Noi siamo quella roba lì. Se tu vuoi parlare a noi, devi partire da quella roba lì. Poi ci puoi spiegare cosa è successo prima, ci puoi spiegare le emozioni, ci puoi tentare di connettere quello che tu pensi andando indietro. Ma la storia la si spiega solamente a partire, come dire, dall'inquietudine del presente. Non perché tu fai, come dire, una genealogia lunga, è noioso, non ce la faccio, è troppo lungo. Tu devi catturarmi nel primo minuto. Allora io mi sono fatto trasportare in questo video, che non so se qui verrà trasmesso integralmente, perché integralmente dura circa 10 minuti, mi pare, o se invece avete scelto uno spezzone, diciamo, di questo video. E così, e ho fatto due operazioni su questo video, una volta che avevo in testa questa cosa sul 68. Prima di tutto ho dato un titolo a questo libro che non era il titolo di una cosa del 68. The Time is Now non è uno slogan del 68. The Time is Now è la scritta che si trova sotto la nel testo di questa persona che sta parlando il 17 febbraio 2018 a Parkland, in Florida, ed ha 18 anni. È nata nel 2000 questa persona. E la seconda, perché ho fatto questa scelta? Perché almeno per me, io sono nato nel 55, quindi nel 68 sono stato, diciamo, uno spettatore che capiva un po' di cose di quello che accadeva, ma non è che potessi pensare di essere un protagonista di allora. Però mi ha sempre inquietato un fatto, nei 50 anni successivi al 68. Chi ha fatto il 68 è estremamente geloso del racconto di quello che ha fatto. Non concede a qualcun altro di raccontarlo. Tutt'al più concede di dargli la parola dopo che l'ha raccontato. Ma lui vuole essere, o lei, vuole essere il gestore padrone di quel tempo. Non è mai accaduto nella storia. E quando è accaduto nella storia, è accaduto solamente a chi ha perso nella storia, non a chi ha vinto nella storia. Perché a chi ha vinto nella storia è talmente sicuro di quello che ha fatto che è anche disposto a stare a sentire altre voci. Ma chi ha perso non è disposto a dare a qualcun altro la voce perché ha paura che qualcun altro gli porti via il suo protagonismo di un tempo. Non riesce a pensare di essere persona seconda. Riesce solamente a pensare di essere persona prima. Bene, io penso che uno dei grandi difetti della generazione che è uscita nel 68 è esattamente questa, quella di pensare di aver detto l'ultima parola, mentre invece la capacità di andare avanti nella storia è di sapere che al massimo tu scrivi la penultima parola e chi verrà dopo di te scriverà a sua volta la penultima parola, perché nemmeno lui avrà o lei avrà la penultima parola.
David, prendiamo questi due motivi e li analizziamo un poco. Il primo lo ha evocato poco fa, è questa ragazza. Adesso guarda, gli facciamo un attimo spazio perché nel video che vediamo ci sono i sottotitoli, che si chiama Emma Gonzalez. Anch'io sono rimasto stupito quando nel leggere il tuo libro ho visto che si cominciava un libro che porta grandi personaggi degli ultimi 50 anni, parte con questa ragazza, Emma Gonzalez, che è una diciottenne di origine cubana, che sopravvive a una sparatoria, una delle purtroppo tante sparatorie nelle scuole americane, dove un 19enne uccide 17 persone, ne ferisce diverse altre. Questo è il discorso tenuto pochi giorni dopo, in cui questa ragazza, il discorso integrale contenuto nel libro di David, condanna in particolare i legami tra la National Rifle Association, la potente associazione americana dei produttori di armi, e il presidente Trump. Ne vediamo solo un piccolo spaccato, ma ci fa capire anche proprio lo stile, l'urlo di questa giovane ragazza americana.
Tweet that I would like to call attention to. So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem, must always report such instances to authorities again and again. We did, time and time again. Since he was in middle school, it was no surprise to anyone who knew him to hear that he was the shooter. We know that they're claiming that there are mental health issues, and I am not a psychologist, but we need to pay attention to the fact that this isn't just a mental health issue. He wouldn't have harmed that many students with a knife!
Quanto vale la gente per te, Trump? $5,800? Questo urlo di Emma Gonzalez, perché per te, David, e ancor più per i tuoi figli, fotografa il nostro tempo, ma soprattutto fotografa un'idea che potrebbe aprire finalmente il futuro?
In questo film, meglio, scusate, in questo pezzo, la cosa importante forse non sono nemmeno le parole. Le parole, se volete, fanno parte dell'emozione. La ragazza che sta parlando è l'ex compagna di classe di quello che ha ucciso 17 persone e le ha uccise quelle 17 persone 3 giorni prima che lei parli. Okay? Quindi, se volete, qualsiasi discorso commemorativo ha la stessa carica. Ma è importante una cosa che negli Stati Uniti è accaduta anche 5 settimane dopo questa data, il 24 marzo del 2018. In questo video chi parla è una persona che ha meno di 20 anni, così come le persone che il 24 marzo in March for Our Lives hanno fatto la marcia appunto per le nostre vite, non era concesso per patto che parlassero, prendessero voce le persone sopra i 20 anni. In questo video chi applaude da spettatore sono i genitori. Noi siamo abituati invece alla rovescia, siamo abituati che i figli e i minori, ma a volte anche i figli oltre 18 anni, prima di prendere la parola in pubblico aspettano molto tempo. Ci sono altri che hanno da raccontare il passato e in base al loro passato hanno diritto alla parola. Allora a me sembrava che questo dato fosse molto 68. Il 68 è qualcuno che si prende la parola quando nessuno gliela concede e gli dice a chi ha avuto fino a quel momento il diritto di aprire bocca, ora ascolti. Non parli dopo, ascolti. Forse provi anche a pensare dopo, ma non hai diritto di parola, perché tu la parola l'hai usata molto, l'hai usata troppo. E a questo punto hai bisogno di fare una pausa. E la pausa, se non te la sai dare, te la do io. Questo è il 68, per me. Non è un dato di memoria di una generazione, è un gesto. Guardate, stamani quando alle lodi Don Luigi ha detto che è importante, sono importanti i gesti, bene, io per me lì dentro c'è un sintomo, se volete una farrima con questa cosa. Si tratta solamente di non... di solito chi va a cercare il passato... va in cerca di passato perché riproduca esattamente i fatti nel presente. Errore micidiale. Perché per tanti motivi il passato non si ripete nelle stesse forme in cui si è dato. È uno dei motivi per cui, scusate la parentesi, poi la chiudo subito, io ritengo estremamente deviante, sbagliato, pensare che quello che sta accadendo in questo paese sia... la replica, il reprint di quello che è accaduto in questo paese esattamente un secolo fa, anche se fa molto rima con quello che è accaduto. Il fatto che faccia rima non vuol dire che è uguale, ma vuol dire che ci sono delle componenti che costruiscono i fatti e quelle componenti non andiamo a guardare, perché se io penso invece che mi basta semplicemente fare il clone, diciamo, e trasportarlo nel nostro tempo, scusate, ma questo è un modo infingardo di studiare il passato, non è assolutamente stimolante. Non produce nessun pensiero, anzi produce rassicurazione sul pensiero, perché il già accaduto non ti crea domande, ci sa semplicemente delle risposte se te le vuoi dare, oppure ti evita di darti delle risposte se non te le vuoi dare, ma non ti fa esercitare la mente, ti fa semplicemente esercitare la memoria. La memoria non è lo stimolo per pensare, la memoria è solamente il risultato dello scavo che te fai, non è la causa dello scavo, è l'effetto dello scavo. E noi dobbiamo scavare se vogliamo capire qualcosa, perché se no rischiamo di essere passivi nella storia, non attivi nel presente.
Nella lettura del 68 ci sono vari protagonisti di allora e ce n'è in particolare uno che poi ha riflettuto sul 68 fino al punto di dire: abbiamo sbagliato? No, ma abbiamo perso? Sì, abbiamo perso, la mia generazione ha perso. Lo dice un artista come Giorgio Gaber, e tu prendi tanti momenti dei suoi interventi su questo argomento. Io mi sono permesso di elencare due o tre punti per cui però per Gaber quel periodo era stato importante e formativo, e poi diciamo il contrappeso di oggi. Dice Gaber, primo punto a favore, il noi. A tal punto mi sono identificato in quella razza da dire noi. Ora non sono più capace di dire noi, non credo più all'aggregazione. Due, la partecipazione. C'era in quel momento un desiderio reale di partecipazione, non solo alla vita politica, ma al processo di conoscenza, alla voglia di crescere. Il garantismo, il posto sicuro, la pensione, tutto questo passava in secondo ordine. Terzo, la tensione morale. Rimpiango di quegli anni, ciò di cui oggi molti sentono la mancanza. La tensione morale, il piacere di essere in tanti, la speranza di partecipare al cambiamento. E poi invece dall'altra parte, sul versante della sconfitta, il risultato. I giovani, dice Gaber, sono conciati male, per colpa nostra, siamo stati incerti, incapaci, senza autorevolezza. Nessuno, scuola o famiglia, ha saputo dir loro cosa sono e cosa devono fare. Non vedo cose positive intorno a me, solo una globalizzazione crescente che schiaccia l'individuo, uno scadimento della realtà e delle persone, una mancanza di pensiero critico, un annientamento delle coscienze da parte del mercato. Ho sintetizzato molto, ma di fronte a questa analisi di Gaber cosa ti senti di dire?
Allora, questo è uno dei pezzi di Gaber. Gaber è l'autore che chiude questa antologia, la chiude perché vuole essere una provocazione, non perché io sia molto d'accordo con Gaber, però mi serviva per dire in un qualche modo che si deve tentare anche di prendere le distanze da un tempo, perché se no il rischio è quello dell'innamoramento del passato, e l'innamoramento del passato non produce ipotesi di futuro. Produce o nostalgia o malinconia o autoriferimento. In ogni caso non produce investimento e col prossimo e nel prossimo su un'ipotesi di futuro. Però alcune delle cose che Gaber dice in questo passaggio io penso che sia importante memorizzarle, perché uno degli errori, secondo me, che si possono fare quando ragioniamo di 68 e di ragionare del nostro tempo presente e non tenere presente, non tenere in conto di che cosa è prodotto quel tempo e di che cosa deve essere prodotto un altro tempo che differisce da quel tempo. Mi spiego meglio cosa voglio dire. Il 68 non lo voglio analizzare dal punto di vista, come dire, della violenza, che sicuramente c'era, se volete anche dell'insolenza, che sicuramente c'era. Aveva però delle caratteristiche che nella storia, soprattutto dell'Occidente, ma non solamente dell'Occidente, improvvisamente emergono. Io sono nato nel 55, magari alcuni di voi saranno nati anche prima di me, e si ricorderanno che nella propria infanzia non è con stupore veniva detto che i vestiti che avevi erano i vestiti nuovi che si andavano a comprare. La generazione precedente portava il vestito usato del genitore, portava il vestito riadattato del nonno, non aveva musica propria, non aveva un linguaggio proprio, aveva, come dire, l'idea della ripetizione dell'esistente. La generazione 68 ha una capacità eversiva perché tutti questi aspetti, a cominciare dalla musica che è per lui o per lei, dal vestire che è per lui e per lei, dalla letteratura che è per lui e per lei, se volete anche dal giornalismo, dall'arte grafica, dal modello comunicativo, dal linguaggio, dice che il tempo che è passato, tiene davanti solamente futuro. Ora, se io 50 anni dopo mi trasporto in questa condizione, mi trovo nella condizione esattamente opposta. Vi do un esempio banale. Noi siamo nel 2018, 2 anni fa, era il 500° della prima edizione di L'Utopia di Tommaso Moro. Noi ci ricordiamo del 500° delle prima edizione del Principe di Machiavelli, che vuol dire che la politica è importante, che ha un senso. Ci ricordiamo vagamente del fatto che è esistito un cinquecentenario delle 95 tesi di Martin Lutero e che dunque esiste un diritto, come dire, a avere un altro tipo di teologia o di spiegazione teologica o di approfondimento. Ci ricordiamo sicuramente che è esistito un cinquecentenario della conquista dell'America o della scoperta dell'America. Però se io dico a qualcuno, nel 2016, che cinquecentenario è, nessuno lo sa. E sapete, nessuno lo sa, non per smemoratezza, perché l'utopia è uscita dalle nostre menti. Perché il nostro massimo di utopia che abbiamo è conservare il presente. Non è avere un'idea di futuro. È la sconfitta dell'ipotesi che io ho un futuro. Allora, il primo passaggio che bisogna fare, secondo me, è riaprire quella porta di futuro. Come si fa a riaprire quella porta di futuro? Ci sono due modi, essenzialmente. Il primo dice, io vado a cercarmi un bel catechismo del passato, mi ci metto dentro e ho un'ipotesi di futuro. Ok? Il secondo dice, io provo a mettere un po' di robe insieme. Cerco di capire, come dire, le sfide che ho davanti e forse creo qualcosa. Voglio dirla brutale e violentissima. Guardate che il sesto giorno della creazione Dio ha fatto lo stesso, ha messo un po' di roba insieme e ha creato qualcosa. Ma quel qualcosa non era già scritto. Quel qualcosa aveva un'ipotesi di sviluppo, aveva una chance, era una sfida. Allora, secondo me, il primo dato su cui dobbiamo riflettere sul 68 non è quanto era bello il 68, è come si dà dignità a un'ipotesi di possibile futuro. Perché quello ti dice il 68 se lo studi, non ti dà delle soluzioni, ti propone delle domande e ti chiede di trovare le vie per avere delle risposte. Questo fa.
Vi vogliamo far respirare due minuti di 68 attraverso un artista che ha attraversato il nostro tempo, non solo quello, ma che ci racconta, nelle parole che ci leggerà adesso Luca Mauceri, che invito a salire, ci racconta come allora era vissuta l'arte. Noi abbiamo avuto diversi momenti di arte in questi giorni, come allora si relazionava il pubblico con l'artista, addirittura suggerendogli quello che doveva mettere in scena. Ascoltiamo il racconto di Dario Fo nel suo diario di quell'epoca.
La grande novità delle rappresentazioni di Nuova Scena consisteva nel fatto che al termine di ogni spettacolo aveva inizio il dibattito, al quale naturalmente partecipavano tutti gli spettatori. Questi confronti dialettici si svolgevano creando un grande coinvolgimento, tanto che in tali occasioni prendeva la parola anche chi non si era mai espresso in pubblico. A Pallanza, sul Lago Maggiore, abbiamo recitato per sostenere i lavoratori di una fabbrica tessile, i cui proprietari avevano deciso di cessare la produzione. Alla fine dello spettacolo un operaio si levò in piedi e chiese di poter intervenire per raccontare la propria situazione nella fabbrica. In seguito all'uso esasperato di macchine lucidatrici, aveva perduto la virilità. Non denunciò l'handicap sessuale, ma al contrario fece credere agli amici e soprattutto alla famiglia che la sua attività erotica fosse giunta all'apice, tant'è che teneva più di un amante. A questo punto si aprì un dibattito in cui anche altri operai denunciarono il medesimo problema. Ognuno decise di trattare l'argomento pubblicamente perché il mentire sarebbe andato solo a vantaggio del padrone. E nasce così un teatro in cui per la prima volta il committente è il pubblico stesso. Sono gli spettatori che propongono a noi commedianti di allestire le loro storie e i problemi tragici della loro vita. Era quello un periodo in cui i fatti della politica si rinnovavano tragicamente ogni giorno: attentati, stragi, i primi moti di terrorismo. tanto che su sollecitazione del pubblico durante i dibattiti eravamo indotti a scrivere altri testi da mettere in scena mano a mano che la situazione evolveva. Quello fu anche il periodo in cui il pubblico che partecipava alle nostre rappresentazioni ci gratificava oltre ogni misura. Fummo costretti ad abbandonare gli spazi convenzionali per evitare che gran parte del pubblico rimanesse fuori. Alcuni di loro li sentivamo gridare, indignati, durante lo spettacolo: «Scegliete teatri più grandi! Non potete risolvere tutto con andatevene, non c'è più posto!» E così cominciammo, forse per la prima volta nella storia dei teatri, ad affittare dei palazzetti. Palazzetti dello sport che offrivano da 5 a 10.000 posti, grandi cinema popolari di oltre 2.000 e qualche chiesa sconsacrata a 3 navate. L'estate poi si allestivano rappresentazioni all'aperto. Ricordo che a Verona arrivammo a 20.000 spettatori seduti su un grande prato. Ma a che cosa era dovuto quello sbrego di pubblico che ormai ci seguiva con tanta passione e ci condizionava anche in ogni nostra scelta? Lo capimmo dall'esclamazione di un anziano operaio che sbottò a un certo punto durante l'immancabile dibattito finale. Ero stato io stesso a lanciare la provocazione dicendo: «Mi volete spiegare il perché di questo straripare incredibile di presenze che stiamo vivendo ogni sera in tutti i luoghi, anche quelli ritenuti difficili?» E l'operaio rispose: «È semplice, io l'ho capito. Si può riassumere con una sola parola: libertà. Voi state muovendovi senza dover rispondere a chi che sia di quello che fate. Soltanto noi, che siamo i vostri unici committenti, soltanto a noi dovete rivolgere l'attenzione. Ma in questo modo siete riusciti a dribblare ogni direttiva estranea. Lo so che così facendo si rischia di bruciare testi che meriterebbero di essere vissuti e ascoltati per anni, ma non c'è niente da fare. La libertà di gestire ogni nuova idea si paga».
In questo caso il 68 appare davvero lontano rispetto a come oggi viene concepita, utilizzata l'arte e anche la possibilità di comunicare attraverso le forme creative. Andiamo avanti, lasciamolo un po' questo 68, ma orbitiamo in quelle aree. Oggi c'è un grande bisogno di riscoprire il valore dei diritti, ma la domanda che ci pone e che tu hai posto attraverso questo, adesso analizzeremo alcuni dei personaggi che sono nel libro di David, attraverso questo signore che ho scelto anche perché compie 100 anni, e a Nelson Mandela bisognava pensare in questi giorni. È semplicemente una frase, quella che conclude il testo che pubblichi. E lui parla dell'azione del suo partito e racconta la sua battaglia per la libertà. Questo testo è al processo del 64 in cui lui verrà condannato all'ergastolo, quindi la sua difesa. Racconta quello che ha fatto e alla fine dice: «È un ideale per il quale spero di vivere, che spero di raggiungere, ma se sarà necessario è un ideale per il quale sono pronto a morire». Si è pronti a morire per qualcosa nel 2018?
Mi piacerebbe dire di no, ma purtroppo è sì. E il problema è che nella maggior parte dei casi si è pronti a morire per delle cause che nessuno di noi è disposto a sostenere. Non perché siamo dei vigliacchi, ma perché se chiunque apra un giornale, una pagina web, un telegiornale, all'immagine che chi è disposto a morire è solamente l'uomo o la donna bomba. Cioè qualcuno che pensa che la propria potenza è nella capacità detonante del proprio corpo. Quelli sono disposti a morire. E è un po' brutale dirlo, però è così. Cioè non dobbiamo fare questo tipo di conto. C'è anche un fascino dentro a quel tipo di scelta. È il fascino che può anche nascere da un elemento di disperazione, ma che nasce anche, ed è un elemento che secondo me spesso nessuno tira fuori, perché nel conflitto che c'è sull'idea di terrorismo e sull'idea di democrazia questo elemento sparisce. Dentro a chi si fa saltare per aria e considera il proprio corpo un'arma, c'è un'idea superomistica che nell'ideologia del Novecento appartiene al nazismo, e cioè quella che io posso disporre come voglio della vita degli altri, dove scompare l'elemento della propria disperazione di partenza e invece si afferma la propria capacità di potere sul prossimo e soprattutto la propria funzione di morte esemplare, non eroica, esemplare, in cui si sono costruite tutte le ideologie totalitarie del Novecento. Guardate che i totalitarismi del Novecento non nascono da grandi potenze che sanno di essere potenti. Nascono da esperienze politiche e si costruiscono su esperienze politiche che nascono a raccontarsi come vittime, come qualcuno che ti domina, come qualcuno a cui devi sottrarti, come la risposta a un ipotetico o presunto complotto internazionale che ti soffoca. Ecco perché, come dire, del disposto a morire vorrei discuterne, che poi invece c'è un essere disposto a morire in base a un programma, in base a dei contenuti, cioè quindi in astratto voglio prendere le parole abbastanza con le pinze, esattamente così come non vado a prendere quello che è accaduto nel 68 e lo voglio riproporre nel 2018, cioè voglio andarla a analizzare nel suo contenuto, perché quella roba lì da sola non mi basta e credo che non sia nemmeno sufficiente. Guardate, poi mi fermo. Le parole di Mandela non hanno riempito gli ideali del 68, perché le parole di Mandela sono arrivate fuori da quell'aula di tribunale solamente nel 1976. Quindi se io dovessi andare a ragionare sul fatto che il 68 si è nutrito di quelle parole, direi un falso dal punto di vista storiografico. Ma è un fatto che nella memoria collettiva di ciò che rimane nel 68, quelle parole sono del 68. Allora, se io voglio, di nuovo, se io voglio fare un ragionamento che parte dal presente e scava nel passato, in quelle parole le devo mettere lì dentro, perché se no non riuscirò a capire molte cose di quello che, nonostante il non saperle, sono lo stesso accaduto in quel momento, oppure al di là di ciò che è accaduto, cosa io mi voglio o non mi voglio portare a casa dopo, cosa voglio conservare, in quale ordine lo voglio mettere, quale, come dire, rilevanza li voglio dare. Non so se è chiaro. Questo è un fatto importante, lo dico perché quando si ragiona sulla connessione sul passato, tutti noi, lo dico per il mio mestiere, cioè non per, tutti noi abbiamo sempre un'idea, come dire, della sacralità del documento, ma guardate che le opinioni collettive non si costruiscono su documenti, si costruiscono sulle percezioni, si costruiscono sul fatto di vivere un'emozione collettiva, e quell'emozione collettiva non nasce dal fatto della diretta, non nasce dal fatto se tu ci sei lì in quel momento e ne fai parte, discende dal fatto se tu quell'emozione lentamente la porti a casa, la memorizzi in un file e ogni tanto la riusi, e lì crei la memoria collettiva. Non c'è la memoria collettiva di quelli che 50 anni fa hanno fatto qualcosa e te lo raccontano 50 anni dopo. Sei te che vai a ascoltare le robe di 50, 100, 40, 35 anni fa e le metti in uno scaffale, e dipende in quale ripiano del tuo scaffale lo metti, se lo metti all'altezza dei tuoi occhi, se lo metti all'altezza dei tuoi piedi, se lo metti all'altezza di 3 metri, perché dipende una scala, per andarla a prendere, perché ogni tanto te lo ricordi. Ma quella, chiamiamola così, topografia delle cose che metti e l'ordine in cui le metti è fondamentale. Dipende dalle parole, per esempio dipende anche da che tipo di vocabolario noi abbiamo, quante volte lo usiamo, che tipo di valenza diamo alle parole, quante volte abbiamo riletto magari una pagina di un romanzo che ci ha colpito. Vi faccio un esempio banale, poi per avere finito. Noi abbiamo riscoperto Beppe Fenoglio tardissimo. Però io mi sono sempre chiesto, il lettore che è arrivato a Beppe Fenoglio nel 1969, quando esce Il Partigiano Giorni, e che legge, Il Partigiano Giorni è stato edito per la prima volta nel giugno del 1969. Fenoglio era morto da 6 anni, perché Fenoglio è morto da 5 anni, perché Fenoglio muore nel 1964. A un certo punto c'è tutto un pezzo del partigiano Johnny in cui c'è un partigiano che è inseguito da guardie nere, diciamo, dai repubblichini, e si nasconde in mezzo a una boscaglia. E in mezzo a quella boscaglia ha un accesso di asma terribile. Vi metto questi tre particolari. Siamo nel giugno del 1969. Se io andassi a prendere un normale o un medio militante politico che ha 20 anni o 25 anni, ma che ce n'ha anche 35, nel giugno del 69, e legge quelle pagine, io penso, non credo di fare un'astrusione o fare un passaggio improprio, la maggior parte di quel lettore traduce Johnny in Ernesto Che Guevara. Ma se voi andate a prendere un qualsiasi lettore del 2018 e legge quei passaggi, Ernesto Che Guevara non c'è. Il che dimostra che il processo di rimemorazione è un processo che nasce da allora, no? Da il vivere ora, da scegliere quali sono i link che te vai a fare, si direbbe in gergo informatico. Bene, la nostra capacità di sapere agire nel tempo presente è sapere quanti link, quali attivare, come attivarli, che ordine dargli, cioè, sapere, fra virgolette, del passato che ce ne facciamo, non avendo nessun, come dire, rapporto, non dico di non rispetto, ma di tipo di sudditanza rispetto alla narrazione del passato.
Ci diceva Mandela: io sono disposto a metterci la vita su questa partita per la dignità di tutte le persone africane, e è disposto a metterci molto anche il prossimo personaggio che facciamo salire su questo palcoscenico, nelle parole di Luca Mauceri. Anche questo intervento anticipa un po' il 68, ma permette di vedere in maniera molto ampia tanti temi del nostro presente. Il personaggio è un altro recluso, perché Mandela era recluso, ma Lorenzo Milani lo era quasi quanto lui, confinato nell'esilio di Barbiana, da cui continua a parlare ai tempi d'oggi, insegnando nelle scuole di pedagogia di tutto il mondo come bisogna stare a scuola, quanto è importante essere preparati, come avere proprie idee e saperle difendere, come non essere conformisti. Questo testo è una parte di un testo più completo che troverete nel libro di David. L'obbedienza non è più una virtù, era malato. Nel 65 il priore di Barbiana risponde così all'accusa di apologia di reato per aver difeso l'obiezione di coscienza. Ascoltiamo alcuni passaggi di Don Milani sentendolo così vicino a noi nel 2018.
A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni scuola. E siamo giunti, io penso, alla chiave di questo processo, perché io, maestro, sono accusato di apologia di reato, cioè di scuola cattiva. Bene, bisognerà dunque accordarci su ciò che è scuola buona. La scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità, e in questo somiglia alla vostra funzione. Dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè di senso politico, e in questo si differenzia dalla vostra funzione. La tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che ancora non sono tutte giuste. Son vivi in Italia dei magistrati che in passato hanno dovuto perfino sentenziare condanne a morte. Se tutti oggi inorridiamo a questo pensiero, dobbiamo ringraziare quei maestri che ci aiutarono a progredire, insegnandoci a criticare la legge che allora vigeva. Ecco perché, in un certo senso, la scuola è fuori dal vostro ordinamento giuridico. Il ragazzo non è ancora penalmente imputabile e non esercita ancora diritti sovrani. Deve solo prepararsi a esercitarli domani ed è perciò da un lato nostro inferiore, perché deve obbedirci e noi rispondiamo di lui. Dall'altro nostro superiore, perché decreterà domani leggi migliori delle nostre. E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno, le vedranno chiare domani, cose che noi vediamo solo in confuso. Anche il maestro è dunque in qualche modo fuori del vostro ordinamento, eppure al suo servizio. Se lo condannate, attenterete al processo legislativo. In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, io non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo di amare la legge è di obbedirla. Posso solo dire loro che essi dovranno tenere in tali onori le leggi degli uomini, da osservarle quando sono giuste, e cioè quando sono la forza del debole. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate. La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. La Costituzione gli affianca anche la leva dello sciopero. Ma la leva vera di queste due leve del potere è influire con la parola e con l'esempio sugli altri votanti e scioperanti. E quando è l'ora, non c'è scuola più grande che pagare di persone un'obiezione di coscienza, cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. È scuola, per esempio, la nostra lettera sul banco dell'imputato, ed è scuola la testimonianza di quei 31 giovani che sono a Gaeta. Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto. Questa tecnica di amare costruttivo per la legge, di amore costruttivo per la legge, l'ho imparata insieme ai ragazzi mentre leggevamo il Critone, l'Apologia di Socrate, la vita del Signore nei quattro Vangeli, l'autobiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroshima. Vite di uomini che sono venuti tragicamente in contrasto con l'ordinamento vigente al loro tempo, non per scardinarlo, ma per renderlo migliore.
David, semplicemente, come ti risuonano dentro queste parole di Don Milani, lette oggi?
Rilette oggi a me sembrano un appello alla responsabilità, cioè al dato che tu devi sapere, devi anche rischiare, devi anche essere disposto a metterci del tuo perdendoci, se tu sei convinto che quella è una partita di lungo periodo su cui lavori, che non è solo ed esclusivamente il riscontro immediato che hai, quello che ti dice se hai ragione o no. E un altro aspetto importante, interessante, che almeno per me in questo libro è connesso con un altro testo che per certi aspetti mi ha sorpreso quando l'ho trovato, ora ve lo dico subito qual è l'ipotesi che tu devi saper rompere le certezze delle persone che hai davanti, con un'ipotesi, cioè non semplicemente per il gusto di fare quello che va a rompere il quadro di scena, ma ponendo un problema che non sia solamente un problema individuale o personale, ma divenga un problema collettivo di responsabilità. Il testo a cui mi riferisco è un testo di Bob Kennedy che c'è qua dentro. Bob Kennedy tutti se lo ricordano per, diciamo così, per i discorsi sull'antirazzismo, se lo ricordano sul discorso sulle povertà, cioè tutte cose che in un qualche modo facevano parte dello scenario di quel momento. C'è un testo di un discorso che lui tiene il 20 marzo del 68, appena campagna elettorale, che è rimasto come titolo Il PIL non è la felicità, e dove dice sostanzialmente, siamo nel 20 marzo 1968, dove lui dice: guardate, il futuro sarà se noi saremo in grado di saper governare lo sviluppo, sarà se noi saremo in grado di suddividere e condividere delle risorse, sarà se noi sapremo dare uno sviluppo anche industriale che non crei ulteriori problemi allo sviluppo successivo. Lo dico perché quando mi sono trovato davanti a queste parole, per i miei figli appartenevano, fra virgolette, se volete, al linguaggio di Milano Expo 2015, non appartenevano al 68. E io ho passato una serata con loro a tentare di farli ragionare su un fatto che noi, che nati negli anni 50, però negli anni 70 ci ricordiamo bene. Ed è il momento in cui è venuto lo shock petrolifero. Quando è venuto lo shock petrolifero, noi abbiamo rinunciato all'auto la domenica per alcune domeniche. Abbiamo detto che forse si poteva risparmiare, forse no, si poteva viaggiare in maniera diversa. Ma la cosa essenziale, a dimostrazione di come tu, collettivamente uso questo tu, quindi mi ci metto anch'io, non hai pensato, è che quello che veniva messo in discussione in maniera, se volete, improvvisa, da quella decisione che sembrava una decisione tutta politica, era se te volevi decidere di un altro modello di sviluppo o no. Noi ci siamo inventati categorie come l'austerità, il rinunciare a delle robe dal punto di vista, come dire, molto ferito, ma non ci abbiamo costruito nessun modello differenziale di modello di sviluppo economico. E guardate, non c'era problema, come dire, non c'era bisogno dello shock petrolifero. Bastava che qualcuno si preoccupasse di far leggere un testo che esce nella prima settimana del marzo del 1972, edito in inglese, non una lingua incomprensibile, che si chiama Rapporto del Club di Roma, mai tradotto in italiano, per dirla, che dice essenzialmente che lo sviluppo è per la prima volta il tema della sua sostenibilità. Noi ci abbiamo messo 40 anni per arrivarci a dire in maniera spaventata questa parola. Ok? Allora, dentro a quello che io chiamo le provocazioni di un pensiero che magari forse è anche non governato nel 68, come c'è il fatto di dover sfidare il senso comune, c'è anche tantissima altra parte di cose che a noi oggi sembrano senso comune, ma che sono il risultato di una rinuncia di pensare per tanto tempo, o una rinuncia a prendere sulle spalle la responsabilità di fare una scelta per tanto tempo, di cui in un qualche modo io penso che noi generazionalmente abbiamo una responsabilità con cui dobbiamo fare i conti, più delle sconfitte politiche specifiche di un singolo contesto nazionale, perché lì c'è stato, come dire, il venir meno a un patto sul futuro, non al venir meno sulle proprie convinzioni, a un patto sul futuro. Se volete, è stato un gesto di orgoglio, di superbia, pensare che quella roba non ti metteva in discussione la tua qualità di vita. E quindi uno sguardo miope, che è l'esatto, come dire, quello che il 68 rimproverava alla generazione precedente. Il 68 lo deve dire anche a se stesso, perché se no è troppo facile fare la predica della domenica. Esiste anche una, come dire, una riflessione, in ebraico si direbbe yom yomi, quotidiana, in cui te costantemente torni sulle tue scelte e ne devi rendere conto delle tue scelte, in maniera responsabile. Non perché c'è Max Weber che te lo ricorda, ma semplicemente perché sono gli altri accanto a te che te lo pongono sto problema. Ecco, lì dentro, secondo me, dentro al linguaggio di Don Milani, e per certi aspetti dentro al linguaggio di Bob Kennedy, c'è esattamente quel tipo di sollecitazione. E fare conti con quel tipo di sollecitazione oggi significa per me tentare di capire dove noi non abbiamo pensato, quando abbiamo rifiutato di fare delle scelte, a chi abbiamo delegato di farle e ci siamo accontentati delle scelte che faceva, perché questo è il tema per me.
Grazie David. Introduciamo un ultimo personaggio che abbiamo scelto perché l'hai scelto tu, però qui Luca non leggeremo il testo perché è un po' complesso e andremo su quello finale. Sì, credo che... forse è meglio che di lui ci parli direttamente David. Avevamo preparato questo testo perché per David, così mi hai detto al telefono, mi sono sentiti, guarda che tutto parte per me dalle riflessioni di Alex Langer, questo scrittore, giornalista, ambientalista, però poi riguardandolo mi rendo conto che sono riflessioni che vanno lette, ascoltate, probabilmente non riescono a essere fino in fondo comprese, quindi vi invito a leggerle, e però chiedo a un doppio compito a David, di sintetizzarci cosa ci dice Alex, che di fronte alla sfida di ripensare lo sviluppo, di non considerare lo sviluppo e la crescita come un totem, ma di guardare anche all'uomo, l'uomo che non riesce più in questo sviluppo a ritrovarsi, che anzi si sta perdendo, lo dice nel 1900, intorno al 1990, perché è così importante per te e naturalmente anche nel suo caso cosa ci dice oggi?
Allora, Alex Langer scrive queste cose in tanti anni, poi in questo testo del 1990 in qualche modo condensa alcune delle cose che è venuto accumulando e che magari continua a scrivere anche dopo, fino al momento tragico per me della sua morte, il 3 luglio 1995. Alex Langer muore suicida impiccandosi in un albero a Pian de Giullari, togliendosi i sandali, lasciando lo zaino con cui andava sempre in giro alla base di quel albero, e lascia una lettera che dice questo: non siate tristi, si riferisce alla sua scelta in quel momento, continuate a fare ciò che è giusto. Allora io penso che dentro a questa cosa c'è anche un modo di ereditare un pensiero. Noi, guardate, pensiamo sempre che il suicida sia uno che ha smesso. Ve ne prendo tre molto importanti, per me almeno. Uno è Primo Levi, uno è sicuramente Alex Langer, e uno in un qualche modo, anche se è molto simile a Primo Levi, è Jean Améry. La differenza tra Jean Améry e Primo Levi è che Primo Levi apparentemente sembrava una persona equilibrata nelle sue ragionamenti. Jean Améry era un signore che ha avuto la stessa esperienza di Primo Levi, concentrazionaria, ma con un precedente terribile di tortura subita a lungo, che muore suicida nel 1978, che era il suo nome non era Jean Améry, ma Ian Mayer. Lui in qualche modo si firma con un nom de plume che è non esattamente un rovescio del nome, ma in qualche modo è crearsi una seconda possibilità di persona, diciamo così. E in quella scelta noi vediamo di solito delle sconfitte. Noi invece, io credo che dobbiamo, in un qualche modo, ci sono delle storie di vita in cui dobbiamo abbassare la soglia di pretesa dell'ultimo loro atto e portare a casa e trattenere per noi le loro parole. Perché mi interessava chiudere con Alex Langer? O almeno accompagnarlo alle cose di Gaber? Perché tu non puoi uscire da quella vicenda solo rivendicando la sconfitta o dire torniamo a casa. Devi anche tentare di fare un resoconto e di farlo il più tranquillo possibile, cioè che carica te e le generazioni dopo di te, gli passa un testimone. Può dipendere se qualcuno quel testimone è disposto a prenderlo oppure no. E gli dice anche una cosa molto importante, che non sempre, ed è questa una delle cose che scrive Langer, non sempre le cose di cui tu hai combattuto, per cui ti sei impegnato, sono le cose che davvero esistevano. Alle volte ne esistevano anche altre di cui tu non hai assolutamente preso in carica. E per cui in quel momento in cui tenti, fai anche un bilancio delle cose che non hai preso in carica. Allora, se mi concede ancora un minuto, vi dico una cosa che io non ho preso in carica in questo libro e che è molto importante dire. Dentro a questo libro non ci sono praticamente voci di donne, eccetto due voci e mezzo. Una mezza voce è quella di Franca Rame, perché nel testo di Dario Fo io sono convinto che la penna di Franca Rame, o almeno il sentimento di Franca Rame, c'è tantissimo. Poi se l'abbia o non scritto Dario Fo è da vedere, ma in ogni caso vale la coppia lì dentro, non vale semplicemente un'una. Il secondo c'è Emma Gonzalez, che è quella che apre questo libro. Il terzo, c'è una tizia che si chiama Hazel. Di questa tizia non esiste nessuna biografia. Il testo di questa Hazel è un testo che esce su Kurzbuch, che è una rivista tedesca, nel 1967, che Quaderni Piacentini traduce nel 1968, ed è sul tema dell'eguaglianza uomo-donna. Siccome sono abbastanza amico di Goffredo Fofi, quando ho trovato, siccome nemmeno nel numero di Quaderni Piacentini c'era una traccia biografica, io sono andato a cercare sull'archivio di Kurzbuch, sono andato all'Associazione Sociologi Tedeschi per vedere se trovavo dei dati, niente. Allora ho telefonato a Goffredo Fofi, di cui sono abbastanza amico, e gli ho detto: ma tu ti ricordi come vi è arrivato questo pezzo? Se avete avuto un rapporto con questa persona, cosa va detto? E lui mi ha detto: ma mi ricordo che l'ha portato Giorgio Backhaus e l'aveva tradotto, ma nessuno di noi ha mai saputo chi fosse. Per cui se voi andate a prendere il libro non troverete nemmeno un rigo biografico di questa casa, perché io non sono stato in grado di trovare. E a quel punto avevo di fronte a me un bivio. Potevo scegliere di trovare altri testi che mi raccontassero quel tipo di problema, e col senno di poi esistono. È stato un errore non metterli. Vi faccio un esempio: io potevo prendere 10 pagine dalla parte delle bambine e infilarlo dentro, tanto per dirne una. Oppure potevo decidere di non metterlo. Ho deciso di non metterlo e ora vi racconto perché. Perché questo è importante e fa parte anche delle cose che noi non ci siamo detti nel 68 e dopo il 68. La questione delle donne nel 68 non ha un momento di esplosione nel 68. Ce l'ha sostanzialmente nella vicenda politica, ce l'ha negli anni 70, non nel 68. E la scena terribile che ce l'ha in uno scontro di piazza. Questo scontro di piazza accade di notte, accade a Roma, il 5 dicembre 1976. È la notte in cui il collettivo delle donne di Roma decide che scende in piazza dopo le 10 e mezzo di sera. Con la parola d'ordine: riprendiamoci la notte, perché il tema è garantire la propria libertà di movimento. La maggior parte di quel collettivo, di chi lavora in quel collettivo, sono militanti e militanti donne di Lotta Continua. Il servizio d'ordine di Lotta Continua Nazionale di Roma gli dice a loro che la manifestazione la possono fare solo se loro, cioè il servizio d'ordine, gli uomini, li proteggerà. Loro rifiutano di essere protette, perché evidentemente significa che è inutile farla, cioè è una contraddizione in sé. Per cui vanno in piazza e quel servizio d'ordine le attacca e le colpisce, come noi abbiamo visto fare a Genova nel luglio del 2001. Bene, la questione della libertà delle donne nel 68 in Italia nasce lì. Non nasce perché tu hai letto un libro, perché hai fatto una convinzione. Nasce su un processo che ha carne e sangue sull'asfalto di una città italiana. Come lo racconti quella cosa? Io non so come raccontarla. E per cui ho deciso che lì dentro ci deve essere un buco. Forse la cosa editorialmente più innovativa sarebbe stato metterci un titolo e lasciare una pagina bianca, ma questo a un lettore sarebbe stato assolutamente incomprensibile, cioè, e quindi e anche il mio editore mi avrebbe mandato a quel paese, cioè, avrebbe detto: vuoi fare un libro sperimentale futurista, ma da un'altra parte. Cioè, però questo è importante dirlo, perché è anche un modo in cui, appunto, di nuovo una memoria di chi allora c'era deve fare conti veri, non ideologicamente orientati, su dei vuoti, dei buchi, o se volete anche delle contraddizioni profonde, che si è trasportata dietro e che ancora si trasporta dietro e che ancora non fa tema in questo paese.
Credo che, oltre ai contenuti, David ci consegna a tutti noi un modo davvero diverso da ora in poi di leggere le pagine della nostra storia recente, un diverso angolo visuale, una diversa modalità, oltre che di guardare al nostro presente. E arriviamo al finale. Io vorrei che questo finale fosse proprio un faccia a faccia tra David e tutti voi e fra il prossimo e ultimo personaggio e tutti voi. Quindi ti faccio la domanda prima di far chiamare questo personaggio, perché mi piace tanto leggervi e offrirti questo spunto che ci arriva da Václav Havel. Václav Havel, che è stato protagonista di quell'epoca post-68 ed è stato poi anche, ha avuto un incarico pubblico importante come presidente della Prima Repubblica Ceca. Dice Havel: un futuro più luminoso è veramente sempre soltanto il problema di un lontano là? Non è invece qualcosa che è già qui da un pezzo e che solo la nostra miopia e la nostra fragilità ci impediscono di vedere e sviluppare intorno a noi e dentro di noi? Questa è la domanda di Havel, cui risponderà David tra poco completando questo nostro incontro. Però prima di questo, un sogno. Chi è che meglio di tutti ha usato questa parola per metterci dentro il sogno di un mondo giusto, il sogno di un mondo senza barriere e senza disuguaglianze? E questo sogno noi lo vediamo oggi ferito a morte nelle persone che provano a dare una risposta diversa alle loro vite, naufragando nei nostri mari e nelle nostre indifferenze. E allora le parole di Martin Luther King sono parole che dobbiamo sentirci suonare addosso, che ci devono svegliare e non solo far sognare, ma anche chiederci un pochino più di impegno. Martin Luther King.
Non ho dimenticato che alcuni di voi sono giunti qui dopo enormi prove e tribolazioni. Alcuni di voi sono venuti appena usciti dalle anguste celle di un carcere. Alcuni di voi sono venuti da zone dove la domanda di libertà vi ha lasciati percossi dalle tempeste della persecuzione e intontiti dalle raffiche della brutalità della polizia. Siete voi, i veterani della sofferenza creativa. Continuate a operare con la certezza che la sofferenza immeritata è redentrice. Ritornate nel Mississippi. Ritornate in Alabama, ritornate nel South Carolina, ritornate in Georgia, ritornate in Louisiana, ritornate ai vostri quartieri, ai ghetti delle città del nord, sapendo che in qualche modo questa situazione può cambiare e cambierà. Non lasciamoci sprofondare nella valle della disperazione. E perciò, amici miei, vi chiedo che, anche se dovrete affrontare le difficoltà di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho davanti a me un sogno che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e di giustizia. Io ho davanti a me un sogno che i miei 4 figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per la qualità del loro carattere. Ho davanti a me un sogno, oggi. Io ho davanti a me un sogno che un giorno, in Alabama, con i suoi malvagi razzisti, con il suo governatore dalle cui labbra provengono parole di veto e soppressione, che un giorno proprio qui in Alabama i ragazzini negri e le ragazzine negre sapranno unire le mani con i ragazzini bianchi e le ragazzine bianche come se fossero fratelli e sorelle. Ho davanti a me un sogno, oggi. Io ho davanti a me un sogno che un giorno ogni valle sarà esaltata, ogni collina e ogni montagna saranno umiliate, i luoghi scabri saranno fatti piani e luoghi tortuosi saranno raddrizzati, e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi insieme la vedranno. È questa la nostra speranza, questa è la fede con la quale io mi avvio verso il sud. Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sapendo che un giorno saremo liberi.
David, per finire, il futuro luminoso a cui pensa Havel lo pensa per l'oggi, è il sogno di Martin Luther King. Una tua riflessione.
Io penso che ci sono delle condizioni in cui tu pensi che non sia possibile che ci sia un'altra giornata, per cui in un qualche modo cerchi di vivere il giorno che hai di fronte, prendere quello, il meglio che c'è, e buonanotte. Allora, se io dovessi andare molto indietro nella storia, in un qualche modo che mi appartiene, scoprirei che tutti i miei nonni non sono mai nati nel posto in cui sono stati sepolti. Può essere un fatto nevrotico, ma per cui se tu lo guardi con lo sguardo della nostalgia, appunto, tu pensi alle cose che ti sono state tolte, dovendo andare via. Ma la storia delle espulsioni e delle, se volete, delle diaspore o anche degli esili è anche la storia dei luoghi dove tenti di andare perché scommetti su un'ipotesi di futuro, non perché ti porti dietro un passato, perché hai un'ipotesi di, perché vuoi per te la possibilità di un pezzo di futuro. Allora io penso che quello che occorre sapere è che senza avere una dimensione appunto ego riferita, cioè che dice io da solo ce la farò, dice anche che ogni mattina in cui ti alzi tu provi a ridare un ordine a qualcosa che magari è molto disordinato e sai che forse ci puoi riuscire, almeno un po', se non pensi di farcela da solo, se pensi che in un qualche modo va interrogato un passato che non hai interrogato, se sei curioso di fare delle domande a qualcuno che non hai mai chiesto, se sai cioè che tu sei insufficiente. O se vuoi, come qualcuno ha detto ieri, che tu sei incompleto. Allora, solamente in quella condizione tu riesci a scommettere sul futuro. Se te invece pensi, e quindi lo vedi, anche se quel futuro non immediatamente sta accanto a te, ma ti volti indietro e magari vai a riprendere delle cose per poterlo costruire. Se invece tu pensi che la cassetta degli strumenti che hai, tua personale, è sufficiente a costruire il futuro, la mia risposta è che la cassetta degli strumenti che ciascuno di noi ha, se usa solamente la sua, è capace solamente di costruire costantemente lo stesso oggetto del meccano, non ne costruisce un altro, non c'è possibilità di sorpresa, c'è solamente la garanzia del già esistente. Allora a quel punto mi domando, vale la pena vivere?
Luca Mauceri. Ci ha mostrato tanta bellezza, ma io credo che il dono della passione sia il più grande. David Bidussa.